Citiamo il giornale Imola oggi. Agrigento, rissa e fuga di migranti minorenni a Villa Sicania.
Quindi sì, poveracci questi migranti, cioè lì tenuti dentro in un recinto e a volte ci sono degli elementi, sai, violenti, posseduti, è difficile convivere.
Però li tengono chiusi o cosa succede?
Dovrebbero chiedere alle banche, ai politici che li hanno invitati, questi qua, di prendersi cura di loro. Però questi pelandroni, imbroglioni, ipocriti, multinazionali e politici che li hanno invitati, adesso se ne lavano le mani. Loro li invitano e poi dicono: ok, voi qui prendetevi cura di loro, dategli da mangiare, da dormire, dategli un lavoro, la cittadinanza, e prendetevi cura di loro per sempre, in perpetuo. Dategli la cittadinanza e grazie tanto. E io sono un politico, io sono solo responsabile di prendere soldi mensuali e poi andarmene alle Bahamas a godermeli. E così va il mondo. Cioè, dove sono le ONG? Dov'è il Vaticano che tanto hanno spinto per l'immigrazione? Dove sono? Sono sempre a fare prediche morte, stramorte, rinsecchite e paralitiche. Perché non si tirano sulle le mani che aiutano? Questi immigrati certo che vanno aiutati, però a casa loro. Cioè, io non voglio essere aiutato in Congo, nello Zaire, nella Liberia, non voglio essere aiutato nell'Africa centrale, ma neanche a New York, neanche a Las Vegas, neanche a Parigi, non me ne frega niente di andare in un posto dove sono americani o francesi o tedeschi. Io voglio stare dove mi sento chiamato. Sono italiano in Italia. In questo momento mi sento guidato in Sud America, in Sud America. Capito? Invece questi qua vogliono, sono, sai. I massoni vuol dire costruttori, stanno costruendo un nuovo mondo, lo stanno rifacendo. Quindi in Europa, sovranisti bianchi, mettiamo un sacco di neri così si fanno baruffa, si ammazzano, si odiano. Sono cristiani, ma mandiamoci gli islamici così che nella confusione che senz'altro ne verrà, che si vede. Arriviamo a noi, nuovo ordine mondiale, e portiamo la nostra pace. Che piano intelligente. Solamente che il Signore si assicura di suonargliele di cotte e di crude queste qua. E certo che vanno aiutate, ma a casa loro. Quindi questi politici, questo è il Vaticano, oltre alle prediche, perché non si tirano sulle maniche? Perché non vanno a aiutare questa gente a casa loro, fornire abitazioni, scuole, pozzi, acquedotti, autostrade, invece di mandare le sanguisughe dalle banche a succhiargli le ultime lire che gli sono rimaste. Quindi se veramente li amano, li inviterebbero a casa loro. E così invece sono anni che lo diciamo, stiamo assistendo a una sostituzione continentale di popolazione, sostituzione di religione, di cultura. La multicultura non è mai esistita e mai esisterà, tranne in Cristo. Le uniche multiculture che esistono è quando quei pochi posti dove si rispettano. Cioè, per esempio, nazioni islamiche, c'è la cultura islamica e la cultura cristiana. Hanno trovato un accordo. Io islamico comando, tu cristiano ti sottometti e paghi le tasse. Ci sono messi d'accordo così. Quindi la multicultura funziona quando c'è uno che opprime e quell'altro che è vittima. Allora funziona. Va bene. E infatti vedi in America dopo 150 anni, secoli di multicultura, guarda lì come si odiano. Si odiano sul serio, ma si odiano molto. Adesso, i razzisti in America, c'è una grande ondata di razzismo in America e viene promulgato, sparso nel nome dell'antirazzismo. Quindi andando predicando nelle strade, gridando, bruciando macchine, bruciando negozi contro i razzisti, spingono il razzismo. Cioè è il diavolo che opera così praticamente. Come Hitler che per portare ordine in Europa ha fatto una guerra mondiale. Perché l'ha fatta la guerra mondiale? Per portare ordine in Europa. E il diavolo lavora così. Va bene? Quindi il povero Salvini che ha appena evitato un processo. Va bene, spinto dalle posizioni politiche, poi il poveraccio è ancora spaventato, ancora non si è rimesso dallo shock, pensava andare a finire in prigione, invece hanno visto che lui si è calmato, e si è calmato di grosso, non lo senti più, non esiste più Salvini. Mm-hmm. Cioè Salvini, che molti cristiani dicevano, Salvini salverà l'Italia, Salvini, io dicevo, salverà un fico secco, e Salvatore è un altro. Non si è sparito. Mm-hmm. Adesso si è andato in un mini market, si è comprato una spazzola e lui c'è dopo le scarpe e al servizio di Draghi. Ogni giorno va da Draghi, pulisce le scarpe, dice quando le vuoi io sono agli ordini. E Draghi schiocca le dita, d'accordo, ti chiamerò se mi servi, quando cambio le scarpe.
Purtroppo è così.
È così la storia, no? Quindi anche la famosa Lega, la sua politica è cambiata anche quella, si stanno unendo a Draghi, e poi c'è il Fido Renzi. Renzi, il cane da guardia di Draghi. Capito? Berlusconi nell'anticamera, cappello in mano, in attesa che Draghi suona la campanellina, lo fa entrare, vedere per qualche briciolo anche per lui. Praticamente hanno capito che chi comanda sono loro, è inutile che fanno finta di... Hanno messo in piedi un sistema, le banche, le multinazionali, un sistema che funziona, un sistema di oppressione. Il sistema bancario che opprime tutto e tutti, ovunque, funziona. E non c'è, è inutile che gli giri intorno. Va bene? A posto, Angela?
Sì.
Sugli immigrati...
No, su questo ancora abbiamo una notizia, da Imola oggi. Il Papa sui migranti, il motto dei veri cristiani è prima gli ultimi. I vescovi italiani chiedono alle istituzioni di sostenere gli arrivi in sicurezza dei migranti.
Poi ripeto, cos'è che dice Papa qua?
Il Papa dice che il motto dei veri cristiani è prima gli ultimi.
Cos'è che cominciamo a ridere qua?
Ma scusa, questo è biblico anche.
Ma questo è biblico.
È scritto nella Bibbia, prima
ma
gli ultimi.
Ma attaccati al tram. Cosa c'è di biblico? Mi dai una scrittura.
I primi saranno gli ultimi saranno i primi.
Non dice così.
E cosa dice?
Dice molti.
Molti?
E ma devi capire anche di cosa sta parlando lì. Capito? Cioè non è che spari scritture a vanvera. Poi quando il Papa cita cose apparentemente, solo apparentemente bibliche, devi tirare fuori il binocolo, perché questo qui ti sta mandando fuori il binario subito. Perché Papa non crede in Gesù, non è un cristiano. Cioè, quindi quando questo pretende di predicare la Bibbia, devi controllare di cosa accidente sta dicendo. Questo.
Allora, studiamo un po' questo, vediamo cosa vuol dire.
Da dove cominciamo? Guarda, cominciamo dai profughi. Cioè, sono stati quelli di Bruxelles a incoraggiare questa invasione di profughi, perché Papa si riferisce a profughi. Prima, il motto dei cristiani, i cristiani non hanno motto, signor gesuita. I cristiani non hanno mai avuto dei motti, signor gesuita. Ce li hanno i gesuiti i motti, non i cristiani. Va bene? I cristiani hanno il Vangelo, ma qualcuno glielo vuole leggere il Vangelo questo signore? Sono stati i bruxelliani che hanno incoraggiato, insieme ai vaticanesi, hanno incoraggiato l'invasione dei profughi, che adesso lui vuole che siano gli ultimi, che i profughi sono gli ultimi, devono diventare i primi, sempre, sempre. Attenzione all'infinito, non è qualche volta. Quindi i bruxelliani e i vaticanesi hanno incoraggiato l'invasione dei profughi, povere vittime, non hanno colpe, poveracci, sono strumenti, pedine sulla scacchiera, insomma. E vanno aiutati, certo, ma come? Nel modo giusto, non come dicono questi palandroni. Poi, dopo che li invitano, li hanno scaricati sulle spalle di chi? Di chi non li ha invitati? Cioè il popolo italiano, il popolo europeo. E attenzione, proibito fare un referendum, perché senz'altro perdono, non se ne parla il referendum. Quindi il Vaticano stesso è in prima linea, lui invita tutti, e poi se ne torna al Vaticano, lì si gode la televisione, e i profughi rimangono in Italia. Guarda, c'è un articolo qui del cardinale Gualtiero, come si chiama, Gualtiero Bassetti, è il presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, la CEI. Cos'è che dice?
Dice l'articolo, la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i suoi uffici nazionali, ha garantito l'arrivo in Italia e l'accoglienza in sicurezza di oltre 1.000 profughi dal Medio Oriente e dall'Africa, dimostrando che è possibile un'alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare, su cui un giorno sarà severo e inappellabile il giudizio di Dio. Dov'è tuo fratello?
Sì, sarà inappellabile, ma questo qui deve prestare attenzione, che stia attento, che non sarà come pensa lui. Questi religiosi praticamente non solo puntano il dito e addossano la colpa dei morti al popolo italiano, che non li ha invitati questi qua, ma sono stati loro, lo Stato Vaticano, a invitare questi poveri immigrati, e addirittura a nome degli italiani, che gli italiani non li hanno invitati questi qua.
È vero, sì.
È come se io invitassi gente ad andare a abitare a casa tua.
Ah, grazie.
Ma questi qua, questa è gente che vogliono avere lo Stato Vaticanese, vogliono avere il concordato, vogliono avere lo Stato separato dall'Italia, poi in nome dell'Italia invitano immigrati in Italia, ma tu non rappresenti l'Italia.
No, non ha senso.
Va bene? Come, ripeto, la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i suoi uffici nazionali, guarda che pomposo questo, ha garantito, lui garantisce il nome dell'Italia, garantisce, no? Come se fosse il Presidente. Ha garantito l'arrivo in Italia e l'accoglienza in sicurezza, quindi forza dell'ordine, carabinieri, militari, attenzione, qui parla il signore infallibile del Vaticano. Ha garantito l'arrivo di oltre 1.000 profughi, quindi da 1.000 a non si sa quanto, dal Medio Oriente e dall'Africa, e spiace che non dall'Asia, e dal Polo Nord e dal Polo Sud. Dimostrando eccetera eccetera che i morti in mare non devono succedere, ma i morti in mare li state causando voi, ma perché il Vaticano non tira fuori un po' di soldi dallo IOR invece di comprare palazzi a Londra e manda le Costa Crociera ad accogliere, tirate fuori un po' di soldi voi che abitate in edifici, appartamenti principeschi lì, voi signori cardinali, va bene? E andate a raccogliere, andate, ma è inutile raccogliere, cosa aspettate che stanno affogano in mare? Mandate alla Costa Crociere, va bene, lì parcheggiato davanti a Libia, in Siria, dove volete, le riempite, li portate qua e li mettete al Vaticano però. E come, tu li scarichi in Italia. Ma gli italiani gli avete chiesto se li vogliono ricevere questi? Sono d'accordo di aiutarli, ma non quando stanno affogando nel mare. E certo che bisogna raccogliere anche lì, è logico. Non appena che... Ma non aspettare che arrivino in mezzo al mare. Non appena che stanno caricando una di queste barche già mezze affondate lì in Africa. Subito inviare le navi del Vaticano a raccogliere. Ma non salite lì che affondate. Salite qui. Ecco qui un transatlantico. Qui c'è una nave di lusso che qui... caviale, spumante, champagne, cappuccini, tutto, prego, paga il Vaticano,
no.
Salite, paga Bruxelles, e dove andiamo? Dove volete voi? Dove volete voi? Andare a Ravenna, a Milano, a Napoli, a Berlino, qui. Capito? E poi cittadinanza, il passaporto, tutto... Cioè con la scusa che stanno affogando in mare, che certamente non dovrebbero neanche essere lì sui barconi, vanno a salvare gente che indirettamente li hanno invitati ad andare nel mare, sperando che la barca affondi, così che almeno i politici dicono, ma come voi li fate morire così? Ma non vedi che sono scuse queste qua? Ma non devono morire affogati, mandate le navi a raccogliere prima ancora che sui barconi mezzo affondati ci salgono. E dopo, secondo me, un giretto mediterraneo, visitare Maiorca, Palma di Maiorca, Tenerife, visitare Rimini, gelato di qui, gelato di là, li riportate in Siria, in Libia, come è stato il gelato italiano? Ottimo, mangiare? Ottimo, fantastico. Ma noi vogliamo anche il passaporto? Il passaporto non si può. Dovete andare all'ambasciata in Libia, all'ambasciata in Siria, se c'è, va bene? E chiedete il passaporto italiano.
Come tutti, sì.
Come tutti. Io quando viaggio, non è che mando un piccione viaggiatore, la mia nave sta affondando in Atlantico, mandate gli aerei a raccogliermi, non mi fanno morire di sicuro. Dove vuoi andare in Brasile e preparate il passaporto? Ma te lei, scusa, è imbecille completo o fa finta? Come lei parte, vuole il passaporto brasiliano, venezolano, quello che è? Cosa? No, ma lei stia... Da dove viene lei? Io vengo dall'Italia. Ma torni in Italia non ci, e non ci scocci, si tolga dai piedi lei. Capisci? Questa, guarda, è una tale montatura che la bugia del nazismo, del comunismo, sarà niente a paragonare. Nei libri di storia di... Non dico tanto, fra pochi anni, diranno, ma quelli lì erano impazziti completamente o cosa? Erano impazziti. Cioè, oggi si parla delle crociate cristiane in Medio Oriente. Si parla che prima gli scienziati dicevano che la Terra era piatta. E questo per millenni si è creduto. Oggi tutti muoiono delle risate a sentire una cosa simile. Quindi quando ascolteranno queste storie che quattro pelandroni multinazionali pieni di soldi finanziavano le ONG per trasportare, per andare a, prima aspettano che il barcone affonda, prima non si può perché se non affonda manca la scusa, no? Ci vuole l'emergenza, quindi devono comprare il barcone e le comprano con i soldi di Soros, con la compagnia bella e compagnia brutta. Il barcone però deve essere di quelli che, cioè deve essere semi affondato già prima di partire. Perché se il piano non funziona, il piano non funziona,
giusto,
cioè non è che prende una nave che funziona, no, deve prendere un barcone che per miracolo arriverà a Lampedusa, a Malta, ma non ci arriva neanche. E poi quando muore il bambino, un bambino che è morto, pubblicità, è morto un bambino, ma qui bisogna mettere in prigione quelli là che lo hanno incoraggiato, questi qua, a imbarcarsi per morire.
Sì, vero.
Cosa aspettano di mettere in prigione? Questi qui non sono naufragi, sono assassini premeditati, degli assassini premeditati dalle multinazionali, dai media e da... Guarda, vabbè, meglio che non vado avanti perché sennò qui, capito, già... Noi siamo quello che siamo, cortesia, fratello Giuseppe, cerca di usare saggezza quando si parla, va bene?
Grazie, signore.
Insomma, invitare la gente a dormire a casa tua, Angela, quanta gente posso invitare a dormire a casa tua?
Ma non tanti che non entrano.
Ma questi monsignori, cosa direbbero questi monsignori, con la M maiuscola, eccellenze? Uè, gente da baciare la mano. Una volta si usava in Sicilia baciare la mano ai mafiosi. Baciamo le mani, Don Calogero. Adesso invece è Don Prete che dobbiamo baciare. I monsignori, baciargli la mano. Capito? Immagina se lo Stato italiano invitasse gente ad andare a vivere in Vaticano. Se lo Stato italiano dice, noi garantiamo a 1000 persone che vanno a vivere in Vaticano. Noi Stato garantiamo. Così che stanno facendo questi qua. È fuori di dubbio che queste vittime vanno salvate di corsa. Salvatele di corsa, ma sempre di corsa riportate a casa loro dopo che le avete aiutati. Quindi andare lì, prendere un po' di soldi dai signori vaticanesi che non sanno più dove metterli. Magari hanno comprato un edificio, scandalo, l'ultimo della serie. Hanno comprato un edificio di 150 milioni di euro a Londra. Una metà se le sono arraffati i mezzani, i ruffiani che hanno fatto da sponda Vaticano-Londra. E adesso scandalo. Cioè, il Vaticano c'ha così tanti soldi che non sa più cosa fare, deve ricorrere ai mafiosi per investirle. Vendetevi un edificio, 150 milioni di euro, un edificio, cosa se ne fa il Vaticano di un edificio a Londra di 150 milioni di euro? Tutte offerte che le vecchiette con rosario in mano vanno a dargli, perché così che loro pregano per qualcuno in purgatorio, E andate lì in Siria, ma non aspettate che vengano qua, andate là a aiutarli. È tutta una scusa, qua è la cittadinanza, il passaporto, così c'è italiani che si suicidano perché non hanno cibo, però gli immigrati o alberghi, cibo, tutto preparato, e si lamentano, si ribellano, incidente, mandano la polizia. Io li capisco questi immigrati, io al loro posto farei lo stesso, ma perché non li aiutiamo a casa loro? Ma da questo vecchio non ci sentono. Perché? Perché Armageddon non è ancora arrivato. E allora, dimmi.
E cosa pensi di questa citazione del Papa che sembra giusta e scritturale, che loro gli ultimi devono essere i primi? Cioè, gli immigrati devono essere i primi.
Ma insomma, qui c'è da ridere. c'è da ridere se non ci fosse da piangere.
E perché?
È perché questa poveraccia non conosce il Vangelo.
La sta citando?
Sì, a volte lo cita bene perché legge il bigliettino, perché il suo, c'è qualche segretario in Vaticano che la Bibbia la conosce veramente. Ogni tanto fa prediche eccezionali. Gesù è Salvatore, Gesù qui, Gesù là. Però quando lei parla senza bigliettino, a ruota libera si dice, si salvi chi può, ragazzi. E un ateo parla meglio di lui. Guarda, ci sono degli atei che vedi sulla sui video italiani, degli atei come Fusaro, per esempio, un ateo. Allora gli insegna al Papa il Vangelo.
Sì, sì,
un ateo
vero,
gli insegna al Papa il Vangelo. Allora, lui com'è che ha detto?
Ha detto, il vero motto, no, il motto dei veri cristiani è prima gli ultimi.
Poveraccio, ma i cristiani non sanno motto. Lui se ne va ai motti, ma vai al Vangelo. Vai a Marco 10, guarda.
Sì. Dai,
andiamo là. Guarda, se io non parlassi col Vangelo, guarda, è meglio che me ne stare zitto. E con tutto rispetto è quello che lui dovrebbe fare, perché non parla col Vangelo. Allora, cioè,
Marco
10, 31 per cortesia.
Marco 10, 31.
Cominciamo a vedere esattamente come dice la storia.
Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.
Ok, quindi molti primi e molti ultimi, non tutti, non sempre, non una categoria, non una etnia, non una razza, non una categoria di immigrati, no, in generale. Di cosa sta parlando Gesù innanzitutto? Il contesto. Qual è la storia che precede questa? Quella storia? È la storia del giovane ricco. Maestro, cosa posso fare per avere la vita eterna? Dice, allora, abbandona tutto, seguimi. E lui, il giovane ricco, ha detto, no, io mi tengo i soldi e me ne vado. Va bene, questa non è la storia che precede questa.
Sì.
Qua.
Marco 10, da 17 a 31, è la storia del giovane ricco.
Quindi,
sì.
Quindi quando Gesù dice molti primi saranno ricchi, sta dicendo molti primi pieni di soldi, in realtà saranno ultimi. Quindi molti cardinali, molti papi, molti religiosi che sono primi saranno gli ultimi.
Ah,
signor Papa, non
quella,
sto parlando
quella
di
parte
immigrati.
L'ha dimenticata.
Ma questo qui non sa neanche cos'è la Bibbia. Questo conosce solo i libri dei massoni. Questo dovrebbe insegnare massoneria.
Quindi loro, i primi, devono diventare ultimi allora?
I preti?
I preti?
I preti, sta parlando dei preti,
Chiesa.
Signor Papa. Sta parlando di quello pieno di soldi. E non dice preti, ma dice pieno di soldi. Quando il Vaticano si libera dei soldi, allora non parla di loro. Ma fin quando non sanno più dove mettere i soldi, parla di loro. Va bene,
sì.
Quindi... Egregio Bergoglio, io non so cos'è che gli hanno insegnato quando era dai gesuiti, che lei era il capo dei gesuiti, se non mi sbaglio, era il Papa Nero. Ma il suo motto, scusi, ma non è né cristiano, non è né biblico, quindi io la consiglio a questo Papa che si leggesse veramente la Bibbia un po' meglio.
Infatti...
Perché lui da come parla... È un misto di induismo e massoneria. Dio ama tutti, Dio perdona tutti. Sai, lui predica Dio perdona tutti. Perché? Perché c'è tanta pedofilia nei preti che se Dio non perdona tutti e tutti, quelli lì vanno diritto all'inferno. Allora, un Dio che perdona tutti, questo è induismo. Questo è New Age. Questa è massoneria. Che sai, Lucifero, il diavolo, i massoni... Gli anticristo, le chiese sataniche predicano che Dio è cattivo perché manda gente all'inferno. Beh, non è che li manda all'inferno, li manda a morire. L'inferno è un posto di esecuzione. Vabbè, quindi è cattivo perché Dio punisce. Non è cattivo. Dio sta, cioè, se tu c'è una cesta di pere marce, prendi la pere marce, la butti nel fuoco, è logico che è così la storia. Arriva il Papa e dice: no, Dio ama tutti. Ma Dio non ama tutti.
Infatti hai citato quel contesto di Marco 10 e da 17 a 31 parla del ricco che non vuole seguire Gesù e quindi subito dopo Pietro chiede, ma Gesù, noi abbiamo lasciato tutto per seguirti e allora Gesù dice a Pietro, e voi che eravate gli ultimi diventerete i primi nel regno di Dio, mentre i primi, come il ricco, diventeranno gli ultimi nel regno di Dio. Quindi si riferisce al regno di Dio che saranno primi gli ultimi, non qui sulla terra. verso 31 dice: molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi, ma si riferisce ai discepoli, a quelli che servono Gesù.
Sì.
Non si riferisce al mondo in generale,
sì,
ma ai discepoli.
Sì, si riferiva appunto ai discepoli che erano ultimi, che sono diventati primi, e i ricconi, come questo qui del contesto di Marco capitolo 10, i ricconi che erano i primi e invece davanti a Dio sono gli ultimi. Il riccone non è uno che è cristiano, che non è cristiano, uno che è cattolico, protestante. Il riccone è riccone. Infatti questo ricco di Marco 10 è uno che seguiva la legge, un religioso.
Sì.
Io seguo tutta la legge.
Sì, è vero, sì.
E poi dice, sì, però tu puoi seguire tutto quello che ti pare. Quindi, va bene, non c'è il motto che gli ultimi devono essere primi. È triste vedere le scritture applicate talmente a vanvera. Questo modo di predicare è solo politica. Che senso ha? È un modo di predicare solo per strappare gli applausi dei giornalisti, per farsi applaudire dei politici secolari, dagli atei che la Bibbia non l'hanno mai letta. Cioè un ateo che sente gli ultimi sono i primi, dice, ah, che bella predica, ma l'ateo non conosce la Bibbia, l'ateo non lo sa che questa qui sono scritture stortate. Va bene? Com'è possibile che gli ultimi siano sempre i primi? Leggi di nuovo quel giornale lì, cosa dice il titolo?
Dice, il Papa sui migranti, il motto dei veri cristiani è prima gli ultimi.
No, no, in generale, no, falso. Falso, perché lui implica che è sempre così, non è mica vero che è sempre così. Bisogna vedere, Giuda era il primo o l'ultimo?
Ah.
Da primo è diventato?
Ultimo.
Quindi Giuda è l'ultimo.
L'ultimo, sì.
Il ricco della storia qui, Marco capitolo 10, cosa diceva Gesù? Il primo diventa?
Ultimo.
Quindi
l'ultimo.
Il ricco era ultimo.
Mm-hmm. Sì.
Il diavolo che ha scelto di essere l'ultimo nel regno di Dio, ha scelto lui, dovrebbe essere primo,
sì,
allora.
No.
E che dire, che dire dei papi che sono stati ritenuti primi ai loro tempi?
Mm-hmm.
Cioè, al tempo quando qualsiasi papa era al potere, era ritenuto il primo, da
sì,
baciargli le mani, i piedi,
sì, sì,
il lembo della veste, baciare dove camminava, per modo di dire, il primo, no? Ma tanti papi però sicuramente saranno invece tra gli ultimissimi, capito? Guarda, io ho dato un'occhiata alla lista dei papi, ho trovato uno, ho trovato una piccola lista, una lista di 10, che ce ne sono di più. Ho trovato una lista di 10 papi, guarda, posso citarne almeno due?
Sì, certo.
Ecco, di questi 10 ne cito solo un paio. Guarda, il Papa Sergio III, c'ho anche l'anno qui, 904 a 911, regnato come Papa. Qui l'enciclopedia cosa dice? Conosciuto, cosa dice?
Il Papa Sergio III, conosciuto dai propri cardinali come lo schiavo di tutti i vizi.
Di tutti i vizi. Era talmente viziato che lo chiamavano lo schiavo di tutti i vizi. Lo chiamavano. Arrivò al potere
dopo aver fatto fuori il suo predecessore. Ebbe una figlia.
Quindi ha ucciso il papa precedente e ne ha preso il posto.
Sì.
Capito?
Ebbe un figlio da una relazione con un amante minorenne.
Minorenne, attenzione.
Di 30 anni più giovane. Tale prostituta Marozia.
Quindi questa era prostituta di professione e questo papa ha avuto un figlio con...
Ai. Il nascituro divenne poi papa e ovviamente infallibile anche lui. Incredibile. Incredibile.
Capito questo qua? È uno... Ok. Parliamo di Papa Giovanni XII, che ha regnato nel 955 a 964. Uno che è diventato papa a 16 anni. Politica alla grande. Allora,
Giovanni XII.
Leggi un po' la sua storia.
Accusato di andare a letto con le sue due sorellastre.
Sorellastre.
Cioè incesto. È famoso per aver inventato un catalogo di nuovi peccati.
Quindi questo qua ha inventato nuovi peccati alla dottrina cattolica. Una cosa che la dottrina cattolica è forte sono i peccati, ragazzi. Ce n'hanno uno per ogni tipo.
Assassinò diverse persone. ma 27enne il suo cranio venne spappolato a martellate da un marito tradito che lo trovò a letto con sua moglie.
Che questo è Papa Giovanni XII.
Che terribile questa storia.
Ti risparmio la lista, Angela.
E sono diventati papi questi?
Certo, infallibili. Infallibili. Cioè questa qui è la storia sciagurata di questa chiesa. Mm. Va bene. Io non so come gente come Viganò è resistito in un ambiente così. Va bene. E la maggioranza dei signori eccelsi cardinali ha votato per Bergoglio. Quindi sono come lui. Cioè massoni New Age. Va bene? A mia opinione, piccola opinione, con il massimo rispetto, è logico. Senti, prendiamo fiato e cambiamo.
No, una domanda. Hai spiegato bene la scrittura che il Papa sta citando fuori contesto. Gli ultimi saranno i primi. Ma c'è anche questa scrittura che Gualtiero Bassetti sta citando. Dice che quando ci presenteremo davanti a Dio, il Signore ci dirà: dove è tuo fratello?
Cioè, praticamente, credo che allude la domanda che Dio fece a Caino dopo che ha ucciso Abele.
Sì, e pensando agli immigrati, Dio chiederà a noi: dove è tuo fratello?
Noi, italiani, europei, Caino, abbiamo ucciso Abele, immigrati, nel mare.
E questa
come stanno rigirando tutta la storia?
Come la spieghi
loro
questo?
Che li invitano.
Come la spieghi questa scrittura?
Quello è Caino che ha ucciso Abele per invidia, dopo che Dio gli ha detto: resisti Caino. Sto parlando di Genesi capitolo 4.
Sì.
Dio gli dice a Caino, fa: il peccato è alla porta del tuo cuore e i suoi desideri sono verso di te, ma tu devi resistere. Quindi questo, chi è questo qua? Un cardinale? Chi è questo qua?
È il presidente della CEI.
E questo qua è un altro che non capisce niente. Questo è un altro, tutto rispetto, per l'amore di Dio, bisogna rispettare tutti. Cioè, però non capisce niente.
Perché?
Qua. Cosa c'entra Caino con Abele? Qui è l'incontrario. È l'incontrario.
E come?
Va bene? No, sono loro, i vaticanesi, che invitano questa gente a venire a nome del popolo italiano. E poi si lavano le mani, i piedi, si fanno la doccia e li scaricano a Livorno, li scaricano a Firenze, li scaricano in Toscana, nel Lazio, a Napoli. E adesso prendetevi cura di voi perché dovete essere cristiani. Ma caspita, voi siete lì in Vaticano, non sapete più dove mettere i soldi e andate da questi italiani che sono già tartassati, draghizzati dal drago a Roma, che pagano tasse su quello che non guadagnano, perché anche se sei chiuso la pandemia devi pagare, se no ti prendono il negozio. Cioè tu sei lì che sguazzi, letteralmente ti fai il bagno nei soldi, li inviti a venire. Questo, capisci? Uno che è in Africa dice: ah, il Vaticano garantisce, trovo una barca che galleggia e andiamo, il Vaticano promette. E gli italiani terrorizzati dicono: ma caspita, non riusciamo a pagare le tasse per noi perché le banche sanguisughe si sono succhiato tutto, e adesso mandate navi sopra navi a scaricare gente che appena arrivano li mettete negli alberghi, requisite gli alberghi, e questo albergo costa un capitale. Per requisire un albergo non è attendato come quelle tende che siamo andati noi all'Aquila del terremoto, le tende per gli italiani. No, questi vogliono alberghi. E poi si lamentano, hanno dato anche fuoco all'albergo perché si annoiavano. Dargli delle colpe? No, io darei le colpe a quelli che l'hanno invitate. L'avete invitate e poi non vi prendete cura? Voi che l'avete invitate, voi Soros, voi multinazionali, voi vaticanesi, che non avete neanche la più vaga idea di cosa sia la Bibbia, il Vangelo. Prendersi cura, gli ultimi sono i primi, il motto. Il motto, chi l'ha fatto sto motto? Dove l'hai letto sto motto? Dove è scritto sto motto? In quale libro? Sulla Divina Commedia l'hai letto sto coso? Divina Commedia è meglio che non la leggete, che è piena di papi all'inferno che bruciano.
È vero.
Ci sono papi a testa in giù a bollire. Cosa volete? Non leggete Dante Alighieri. Quel poveraccio ci ha messo 10 anni a scriverlo, un capitolo alla volta, e dire: l'ultimo capitolo non mi hanno arrestato, adesso ne scrivo un altro. L'ultimo capitolo non mi hanno appeso che per i polpastrelli, adesso sono, ci ho messo 10 anni a scriverlo, sai? Divina Commedia. Quel poveraccio dice: mi fanno fare la fine di Galileo qua. Non so, che forse c'era uno di questi papi qui che il marito lo cercava col martello in mano. Dov'è la mia moglie? Capisci? È andato dal papa con un martello e gli ha spiegato qualche cosa. Povero disgraziato con la moglie degli altri. Ma perché non li
Eh
fate
sì.
sposare con le vostre dottrine sataniche? Sai che proibire i matrimoni ai preti è una dottrina
Sì.
satanica.
Sì.
Lo dice prima. Secondo Timoteo, lo dice, capitolo 3, capitolo 4, lo dice, no? Verso lì. E allora, insomma, Angela, io non so se mi sono spiegato.
No, io volevo chiedere, ma quando Dio dice a noi
Ma io non mi spiego
cristiani,
mai, io qua.
quando Dio dice a
Ma
noi cristiani,
è dura da capire. Angela, no, ma no, lei lo fa apposta, Dio la
non mi
benedica.
hai risposto.
Pace la tua anima, Dio ti benedica. Tu lo fai
Grazie.
perché ti assicuri fino all'ultimo fratellino.
No, no, io ho una domanda.
Capisci?
Io voglio
Proprio per
capire.
te.
Io devo capire oggi io. Quando Dio dice a noi cristiani, dove è tuo fratello? Si può questo riferire ai immigrati? Loro sono i nostri fratelli?
Beh, sono i nostri amici. Fratello, come si fa a dire? Sai, se tu vai a dire a un politico, buongiorno fratello, che si offende. Io una volta mi ricordo che ho sentito Fini, il politico, no? Uno che gli ha dato del tu, lui si è girato e fa: io con lei non ho mai mangiato, non mi dia del tu. Cioè, vai a chiamare il fratello quello lì. Fratello, cosa c'entra fratello? Il fratello, questi qua non credono neanche alla famiglia. Oggi c'è, non credono al matrimonio tra uomo e donna, non credono che i genitori sono uomo e donna, non credono nella famiglia di Dio e devono chiamarci fratelli. Cioè, diciamo, gli europei non credono alla famiglia. Questi qui sono africani, che, gente rispettabile, che sono di tante religioni che
Sì,
arrivano,
sì, sì.
tante religioni, l'80% sono islamici e non siamo fratelli. Perché?
Ok, allora non si
Perché
applica la scrittura. No,
loro non ci chiamano noi fratelli, non
no,
ci
no,
chiamano,
no, no.
perché noi dobbiamo forzarli.
Allora non si applica la scrittura dove è tuo fratello. Non si applica.
Non può applicarsi perché. Fratello, diventi fratello come un fratello cristiano. Questi qui sono dei rispettabili, simpatici amici islamici.
Infatti Gesù dice, chi è mio fratello? Quello che fa la volontà del Padre. Quindi i cristiani sono miei fratelli.
Ecco, esatto. Cos'è Matteo 12, 46? Mia madre e i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Quindi i fratelli stessi, dalla famiglia, figli di Maria, fratelli stessi, no, lui non li considerava fratelli. Perché come dice in Giovanni 7, 5, dice neanche i suoi fratelli credevano in lui. Naturalmente per i cattolici, molti cattolici non credono neanche che Gesù avesse fratelli, invece ce li ha. Spiace per voi, ma ce li ha. D'accordo? Lo dice la Bibbia diverse volte. E non sono cugini, perché la Bibbia conosce la differenza tra cugini e fratelli. Giovanni Battista era cugino di Gesù e lo dice. Ci siamo?
Quindi fratello in Cristo per me è quello che ama Cristo, che si dedica a Cristo, che segue Cristo. Un altro può essere un amico, ma no, non fratello.
Io ritengo gli islamici gente molto simpatica e amici. Va bene? Non dico quelli dell'ISIS che vanno in giro col macete. Non dico quelli. Non dico gli estremisti che prima ti tagliano la testa e poi ti chiedono se. No, io dico gli islamici, il 90% degli islamici è gente simpatica, generosa. Se
Sì.
bisogno, se hai fame, ti danno da mangiare. Se hai una coperta, ti regalano una coperta. Io ero che stavo evangelizzando a Copenaghen insieme a mia moglie che è danese e evangelizzavo di qua di là e nessuno ci riceveva. I danesi sono peggio che freddi, più freddi del Polo Nord in genere. Poi ci sono le pecore, cioè
Sì,
io ho
ci
trovato
sono.
una per esempio,
Ecco,
dice, anche là
sì.
ci sono le pecore,
Amen.
eh? E l'unico che ci ha dato amicizia, simpatia, ci ha invitato anche a mangiare, è stato un musulmano, un islamico. Va bene, gli islamici gente simpatica, sul serio.
Sì.
Loro credono nella generosità, nell'aiutare il prossimo, che è uno dei comandamenti di Maometto. Devi dare da mangiare ai poveri, devi condividere il pane, eccetera. Capito? che possono insegnare questo a tanti cristiani. Quindi quello che è giusto, eh. Oggi il cristianesimo di oggi non assomiglia al Vangelo. Capito? Oggi assomiglia al Papa, il cristianesimo di oggi. Grazie a Dio per i pochi veri cristiani. Quindi questa storia del motto, il motto, adesso questo predica i motti, ma com'è? Si suppone che tu predichi il Vangelo. Ma questo qua perché lui dice, lui si crede il discendente di Pietro, cos'è che neanche le pantofole discendono già di Pietro. Cioè vai a leggere un po' cosa dice Pietro. Leggi, leggi, ci sono due epistole. E Pietro predica il Vangelo, non predica i motti, il Vangelo di Gesù Cristo. Va bene? C'è il tempo che Gesù aiutava le persone, a volte che non le aiutava, dice non posso dare il mio pane ai cani. E se questa qui non superava la prova, che dice vabbè anche le briciole, dice va bene, hai superato la prova, la tua figlia è guarita. Mm-hmm. Questo Papa qualcuno dovrebbe andare a insegnargli, che lui sempre legge il Corano, quando va in giro legge il libro di Buddha, mm-hmm. Incontri buddisti, ma leggi la Bibbia. Gesù nella parabola dei talenti, Matteo 25, quello fedele, 5 talenti fedele, ha ricevuto il doppio, 10 e poi più 1. E quello infedele, l'unico talento che non è stato fedele, gliel'hanno tolto e l'ha dato a quello che aveva 10. Fa, signore, ce ne ha già 10 e uno 11. Matteo 25. Quindi non è vero che Gesù crede nell'eguaglianza. Comunismo, marxismo, eguaglianza. No, no. Se tu sei un lazzarone e non vuoi lavorare, che eguaglianza vuoi? Ma è anche una legge politica di tutte le nazioni. Tu vuoi lavorare in una banca, però non lavori, non solo non prendi lo stipendio come gli altri, ma ti licenziano anche. Eguaglianza. Eguaglianza se lavori. Se ti gratti lo stomaco tutti i giorni, ti presenti solo per lo stipendio, ma io credo nell'eguaglianza, l'ha detto il mio amico Carlo Marx. E vai da Carlo Marx a prendere lo stipendio, tu lazzarone. Ci siamo, eguaglianza non esiste.
Amen.
Perché un lazzarone deve essere uguale a uno fedele?
Vero.
Ma anche tu vai nel stesso comunismo, fascismo, nazismo, anche negli anarchici, vai negli anarchici. Tutti uguali, non, nessuno leader, sì? Ah sì? E chi è vostro capo? Nessun capo! E come mai qui sono 50 persone e parla sempre uno al microfono? Quello si chiama leader, mio paese, leader. Mm-hmm. Vabbè, quindi è tutta una presa in giro. Gli anarchici che sono contro i leader, c'hanno un leader. Sì. Non esiste l'eguaglianza. Vai alla polizia, vai nell'esercito, vai in un ufficio di assicurazioni, vai in un circo di salti in banchi, c'è sempre un leader. Va bene? Se non c'è un capo, una testa, un cervello, il corpo non sa dove andare.
Vero.
A posto, Angela?
A posto, grazie. Adesso ho capito. È chiaro.
Hai capito sul serio?
No, ho capito sul serio, sì.
Okay.
Non sono tutti i nostri fratelli. Hai dato l'esempio di quella donna cananea che chiedeva guarigione per la figlia.
Ma posso darti Gesù, un sacco di esempi?
Gesù non ha detto, ma tu sei mia sorella, certo che ti aiuto. No, Gesù ha detto, non posso dare il pane ai cagnolini.
Ma io penso che Bergoglio avrebbe scomunicato questo qua a Gesù. E come, tu non aiuti una donna cananea che ha una figlia posseduta?
Wow.
E Gesù gli avrebbe detto, guarda, se non aiuto te che sei posseduto, figurati se aiuto lei. Prima Israele.
Amen.
Capito? Quindi questi qui, com'è che si chiamavano quei papi che abbiamo parlato?
Uno era il Papa Sergio III.
L'altro Giovanni.
Giovanni XII.
Vabbè, questo qui è un altro... È l'altro Sergio Giovanni, questo qua. Si salvi chi può, ragazzi. Si salvi chi può. C'ho l'articolo qua, se vuoi te lo leggo, che il Papa dice tutti i peccati vengono perdonati, eccetera. Mi dai due secondi che lo trovo?
Sì, certo. Questa lista dei 10 papi che Giuseppe ha citato trovate sul sito alessandroelia.com. 10 peggiori papi della Chiesa Cattolica. È interessante studiare, ma anche incredibile.
Ho trovato il Mattino, il Mattino Giornale di Napoli. Ho chiesto sapere cosa dice qua il signor Papa.
Sì.
Dice Papa Francesco, il giornale Mattino di Napoli, dice Dio perdona tutti, persino Giuda e Pilato.
Ah,
e
sì.
Dove l'ha letto questo qua?
Mamma mia.
Ma che Vangelo sta predicando questo qua? E il Mattino di Napoli dice, non è frate Giuseppe che dice, oh, frate Giuseppe, no, non sono arrabbiato, sono calmissimo. Angela, testimoni che sono calmo.
Sì, va benissimo.
Ecco, grazie. Vado avanti.
Vai, vai.
Cioè, dice, Dio perdona tutti, anche Giuda e Pilato. Ma come? Lui non giudica gli omosessuali, va a giudicare Giuda. Ma questo, non l'ha mai, nessuno gliel'ha mai informato questo qua, che nessuno sa che fine ha fatto Giuda. E Gesù ha detto era meglio che non fosse nato.
E l'hai chiamato figlio di perdizione.
Il figlio della perdizione, grazie. Che Vangelo legge questo qua? Questo qui legge solo il trattato di massoneria, New Age e qualche libro satanico di sicuro. Questo, la maniera che predica, c'è sempre lì tutti che gli battono le mani. Chi? Gli atei, i pervertiti sessuali, i massoni. I massoni, quando lui è stato eletto, hanno fatto baldoria. Il libro gay l'ha letto l'uomo dell'anno. Aspetta. Non so se mia moglie viene letta la donna dell'anno della lesbica, direi, caspita, ma
oh no.
Sei normale?
Sì, sì, secondo dice, i frutti li riconosci.
Dio perdona tutti. Come perdona tutti? Gli manca solo anche il diavolo, fra poco.
È vero, sì.
Infatti c'è il suo amico Spadaro, il capo della famiglia civiltà cattolica, famiglia cristiana, un gesuita che lui l'ha messo lì in burattino, no? Ha detto che il diavolo non esiste, è solo una cosa simbolica. Cioè queste qui non sono cristiani.
Mm-hmm.
Non sono cristiani. Lo dico con il massimo rispetto, non ce l'ho con loro. Io li vorrei evangelizzare, questa gente.
Sì.
Se voi incontrate Spadaro, braccio destro del Papa, o Paroline, braccio sinistro, o lui stesso, ditegli, c'è uno piccolino che predica la radio, frate Giuseppe, ma uno piccolo, ti vorrebbe evangelizzare se è possibile. C'è qualche scrittura che vuoi condividere con te, a cominciare con il matrimonio dei preti. Lasciali sposare questi poveracci prima che diventano pedofili, per un po' di misericordia. E che si potessero rileggere la lista dei papi, uno più sgangherato dell'altro.
Grazie, ci
sono. Va bene, i fratelli cattolici che ci seguite, non ce l'ho contro la Chiesa cattolica. Non ce l'ho contro la Chiesa protestante, perché anche la Chiesa protestante in tanti versi non è meglio, perché i cattolici adorano la Madonna, le statue, e non capiscono che la vera Maria è solo nella Bibbia e nel Vangelo. E i protestanti adorano la panca della domenica, quindi si possono dare la mano per certi versi. Bene, Dio vi benedica. Angela, chiudiamo.
Amen. Sì, ci fermiamo per oggi, sì.